Dedicato, dicevo, a uno degli scrittori più importanti della fantascienza del XX secolo. Ha ridefinito per certi aspetti il tema e ha anche anticipato alcuni temi che oggi sono centrali, la realtà virtuale, per esempio, l'intelligenza artificiale, la manipolazione della percezione, e la sua percezione, almeno in Italia, è stata a sua volta complessa e affascinante, perché si è passati dalle prime traduzioni negli anni 60 per Urania, i classici Urania di Mondadori, fino alla recente decisione di includerlo nei meridiani, di dedicargli un meridiano che, ricordiamo, uscirà settimana prossima, e quindi lo consacra, da un punto di vista almeno della letteratura italiana, accanto ai grandi del mondo, perché il meridiano non è per tutti. Per comprendere meglio questo percorso, io saluto intanto il nostro ospite Marco Corsi. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
Corsi è poeta, critico letterario, noto per il suo lavoro sulla poesia contemporanea, e per un periodo ha diretto proprio i meridiani di Mondadori, contribuendo alla selezione e alla curatela di opere fondamentali della letteratura, di persone fondamentali della letteratura. Intanto torniamo un po' indietro nel tempo. Come inizia la diffusione di Philip Dick in Italia? Qual è il ruolo della collana Urania in questo?
Sì, correggo solo un'informazione perché mi fa piacere ricordare i nomi dei direttori con i quali ho lavorato e col quale sto lavorando, che in primis Renata Colorni e adesso Alessandro Piperno, che sono stati di fatto i due fautori di questo progetto, e io me ne occupo in veste più strettamente di coordinamento redazionale e di lavoro insieme ai curatori medesimi. Se mi permette, prima di arrivare a Urania, farei un punto sull'oggi. Questo meridiano, come lei giustamente segnalava, nella sua specificità si inserisce all'interno di un progetto complessivo di riproposta dell'intero corpus delle opere di Philip K. Dick in Mondadori, attività che è iniziata nel 2021 con la ritraduzione di 5 dei suoi capolavori fondamentali, che sono L'uomo nell'alto castello, già noto come La svastica sul sole, Le tre stigmate di Palmer Eldritch, Gli androidi sognano pecore elettriche, Ubiche, Squarete lacrime, disse il poliziotto, ritradotti ex novo da Marinella Magri e prefati da Emmanuel Carrère. Questo per individuare il contesto all'interno del quale proprio il meridiano si inserisce. Uh-huh. Facendo quel salto all'indietro invece che mi chiedeva, la storia editoriale di Philip K. Dick in Mondadori inizia proprio verso la fine degli anni 50. Solar Lottery, che era uscito da Hayes, l'editore americano, nel maggio del 1955, viene proposto nel 1958, per cui a strettissimo giro di posta, diciamo così, anche relativamente ai tempi, nella collana Urania, il numero 193, con il titolo Il disco di fiamma. La collana Urania era nata nel 1952 con Giorgio Monicelli, il fratello del regista Mario, e avrà fra i suoi animatori fondamentali dal 62 una coppia celeberrima della nostra letteratura, che sono Carlo Frutter e Franco Lucentini. Mi fa piacere ricordarlo perché Philip K. Dick non solo appunto entra nella collana di Urania attraverso, quasi da subito appunto, attraverso i titoli che escono in America dall'altra parte dell'oceano, ma con tempestività viene pubblicato anche da altri piccoli editori in Italia. Voglio ricordare Redenzione immorale, che è un altro romanzo del 1956, The Man Who Japed, che era uscito addirittura dalla Tribuna di Piacenza nel 1964 e che poi entrerà in Urania successivamente nel 1986. Perché do queste date e do queste informazioni abbastanza puntuali? Perché nel mezzo si inserisce, siamo ancora appunto alla fine degli anni 50, un'importante antologia, che è Le meraviglie del possibile, appunto l'antologia della fantascienza, uscita da Einaudi, curata proprio da Carlo Fruttero insieme a Sergio Solmi. In quell'antologia ci sono Frederick Baum, che ha un ruolo un po' predominante con ben quattro racconti, Ray Bradbury, Asimov, e c'è anche Philip K. Dick con il suo racconto The Impostor del 1953 sul tema dei replicanti, racconto che ispira l'omonimo film successivamente, appunto parliamo di molti decenni dopo, di Gary Flader, no? Per cui insomma la storia di Philip K. Dick si unisce a doppio filo con la collana Urania e da subito la sua ricezione è immediata anche da parte del pubblico italiano, un pubblico che era il pubblico abituato a frequentare l'edicola, no? Che aveva questi appuntamenti ogni 14 giorni in edicola e paradossalmente quelle opere diventavano un po' one shot, no? Con rischio poi di perdersi, benché Urania stessa nel corso del tempo le abbia riproposte. Per cui ecco. La svolta, diciamo così, vera e propria e la prima vera e propria sistematizzazione avviene poi negli anni 2000 grazie al grosso lavoro svolto, è bene ricordarlo perché è sotto gli occhi di tutti, dalla casa editrice Fanucci, in particolare per le cure di Carlo Pagetti, il quale insieme poi in seguito anche a Luca Briasco e a Mattia Caratello ridà vita in libreria alle opere di Philip K. Dick e di Carlo Pagetti, mi perdoni ancora un piccolo inserto bibliografico, proprio negli Oscar Saggi Mondadori, all'indomani, diciamo così, dell'avvio della ripubblicazione delle opere nelle nuove edizioni, negli Oscar Cult, è uscito questo saggio poderoso, in realtà una raccolta dei suoi scritti editi appunto su Philip K. Dick, quelli in cui appunto lo definisce lo Shakespeare della fantascienza, intitolato non a caso Il mondo secondo Philip K. Dick.
E neanche a farla apposta, noi Pagetti lo avremo domani proprio in questo spazio come ospite. Tornando a noi, Marco Corsi, un tema, ci sono tanti temi, purtroppo abbiamo pochi minuti ancora, per cui le chiedo intanto velocemente com'è cambiata la percezione nei decenni, sia dal punto di vista del pubblico nei confronti di Philip Dick, sia più in generale nei confronti degli autori di fantascienza, che lei lo ricordava, vabbè, in Italia arrivavano nelle edicole con Urania, ma anche negli Stati Uniti si trovavano nelle edicole con le riviste che poi hanno fatto storia e leggenda della fantascienza come Astounding, ad esempio. C'è stato però progressivamente un passaggio e un riconoscimento sempre maggiore di questo tipo di letteratura come letteratura vera e propria.
Guardi, vorrei per quanto possibile allargare un po' lo spettro a tutta la letteratura di genere in sostanza. Mondadori ha pubblicato alla fine dell'anno scorso un altro meridiano dedicato a un'altrettanto importantissima autrice di genere che è Agatha Christie, no? Lì ovviamente siamo nei territori del giallo, ecco, per cui come dire, c'è all'interno della stessa tradizione del genere, come avviene per la letteratura tout court, ci sono delle esperienze di scrittura, in questo caso prolificissime, perché nel caso di Philip K. Dick stiamo parlando di un autore che nel brevissimo arco della sua vita, in 53 anni, ha scritto oltre 50 romanzi e 135 racconti, per cui una mole inusitata di testi. Valore, quello che lui ha saputo intercettare del suo tempo, e lo ricorda oggi Sandro Veronesi in un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera. Lo ha reso, come dire, gli ha fatto fare questo passaggio, questo sconfinamento, del genere per arrivare a trattare di tematiche veramente universali che vanno dall'analisi della scuola, della storia al tema dell'identità, al tema del rapporto con l'altro, in sostanza, oltre a tutte quelle, scoperte di cui in qualche modo si fa preveggente attraverso la sua scrittura, che riguardano, lo ricordava lei benissimo, dall'intelligenza artificiale a tutto il mondo tecnologico all'interno del quale siamo immersi. Per cui ecco, la rivalutazione del genere passa anche attraverso un'attività editoriale, questo è indubbio, e un'altra autrice sempre di questo genere, benché con connotazioni ancora diverse, ma che si si stimavano insieme a Philip K. Dick, sulla quale Mondadori sta molto lavorando, e Ursula Le Guin.
C'è anche tutto il tema quando si mette a punto un meridiano, che è un lavoro gigantesco, dell'ordinamento, del mettere in fila, del trovare un filo conduttore, le varie opere, della scelta delle opere stesse e in questo caso anche della ritraduzione. Su quest'ultimo, nello specifico elemento, in che modo le traduzioni in italiano hanno influenzato quello che noi oggi conosciamo come DIC, però attraverso la mediazione della traduzione in italiano, e come mai di alcune di queste traduzioni si è deciso di rifarne una nuova versione più moderna? Cioè, la traduzione è invecchiata, ma il testo originale no, sembra di capire in alcuni casi.
Diciamo che il testo originale, nella sua specificità, in qualche modo riesce a conservare delle caratteristiche che sono specifiche della sua lingua, che riescono a portare appunto anche a distanza di tempo a veicolare lo stesso messaggio. La lingua della traduzione da questo punto di vista è più caduca in qualche modo. Quando si avverte l'esigenza di fare una nuova traduzione, questo dipende essenzialmente dalla possibilità di far parlare di nuovo quel testo, succede benissimo nel caso dei classici, con la sua lingua sempre viva. Ecco, c'è una vitalità della lingua dell'originale che è imprescindibile. Nel caso di Philip K. Dick abbiamo anche a che fare con dei testi con una storia editoriale anche abbastanza travagliata. Dick, gli ascoltatori l'avranno sentito dire più volte, scriveva per necessità, scriveva per sopravvivere. La sua scrittura, per quanto trainata da grandi idee, da grandi spunti di riflessione sull'umano e sul non umano, era dettata con dei ritmi mostruosi, no? Dall'uso di anfetamine, dalla mancanza di cibo, per cui come dire, non è una scrittura da questo punto di vista esteticamente perfetta, ma Dick attraverso la sua scrittura è riuscito a diventare esteta proprio all'interno di questo genere che ha così perfettamente rappresentato, ecco.
Io ringrazio Marco Corsi, anche questa immagine è importante ricordare, ovvero quella di un Philip Dick che scrive per mangiare, come molti altri di quell'epoca e di questo genere. Non è lo scrittore da film che vediamo nel cottage che si prende 2 anni per avere l'ispirazione. Qui le cogenze erano ben diverse. Comunque, grazie di nuovo Marco Corsi, poeta e critico letterario italiano, che è stato direttore della collana I Meridiani di Mondadori e ha aggiunto questo quarto tassello a un monumento che nel frattempo si sta componendo intorno alla ricezione, questa volta, di Philip Dick in lingua italiana. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.